File 50. Pagina 371. Capitolo 20. Due affreschi. Roma città aperta di Roberto Rossellini. Anche il film Roma città aperta di Roberto Rossellini è una rappresentazione della capitale nel periodo dell'occupazione nazista. Dietro ogni personaggio, ogni fotogramma, c'è la descrizione puntuale di quegli eventi, di alcuni luoghi simbolo e di alcuni protagonisti della resistenza romana. Così, dal 25 luglio alle soglie della liberazione, passando per le retate naziste, l'arresto e la tortura dei militanti antifascisti, l'assalto ai forni da parte delle donne, troviamo dietro la figura degli attori la memoria di Via Tasso, delle Fosse Ardeatine. Il Manfredi militante e comunista altri non è che Gioacchino Gesmundo, il ruolo e il sacrificio delle donne romane, Pina Anna Magnani in persona Teresa Talotta Gullace, per terminare con il sacrificio di Don Pietro, che nasce come Don Pietro Pappagallo, per sfumare in Don Giuseppe Morosini, fucilato a Forte Bravetta il 3 aprile 1944. Ma se questi sono i caposaldi, la struttura portante di questo capolavoro del cinema neorealista italiano, abbiamo tra l'altro anche il ricordo dei bombardamenti alleati, l'esaltazione del ruolo dei tipografi clandestini, il fenomeno della delazione e dell'infiltrazione nelle file partigiane, la citazione del gobbo del quarticciolo, l'ordinanza della proibizione di andare in bicicletta dopo i cruenti assalti dei GAP, la memoria degli ufficiali di tutti i gradi e di tutte le armi passati per Via Tasso. I luoghi di ripresa ci riportano essenzialmente al Pigneto, Don Pietro che passeggia davanti alla sua chiesa, Sant'Elena, l'arrivo da Ponte Casilino delle auto nere dei militi nazifascisti, la vana corsa di Pina su via Raimondo Montecuccoli, che drammatizza la reale statica uccisione di Teresa. Gli interni del film furono girati nel vecchio teatro Capitani in via degli Avignonesi 32, dove la targa commemorativa ci consente di ricordare il film, poiché fu negato per ragioni di sicurezza il permesso per il sopralluogo e per le riprese nel carcere di Via Tasso, mentre la scena della fucilazione di Don Pietro venne girata al Forte Trionfale, visto che Forte Bravetta era ancora in funzione come luogo d'esecuzione capitale. La pena di morte venne abolita con la Costituzione. Non si può trascurare che Domenico Purificato curò l'arredamento degli interni e che Federico Fellini partecipò alla sceneggiatura. Il film, le cui riprese iniziarono il 17 gennaio 1945 e che uscì nelle sale il 27 settembre, fu frutto dell'accordo tra le due ideologie dominanti in seno al gruppo ideatore di Roma Città Aperta, quella di Rossellini, attendista cattolica democristiana, e quella di Sergio Amidei, gappista laica comunista. Ma dovette tener conto soprattutto del clima politico dominato dalle tensioni interne al governo Bonomi e a quello del suo successore Parri, che avrebbero portato alla sua caduta, oltre ai difficili problemi d'ordine pubblico di quei mesi, vedi Quarticciolo e Cento Celle. Due esempi su tutti: l'aver voluto evitare di affrontare il nodo dell'attentato di Via Rasella e del conseguente atto di rappresaglia nazista, l'eccidio delle Fosse Ardeatine, con la semplice rappresentazione delle vicende di Don Pietro Fabrizi come passaggio ideale dalle Ardeatine a Bravetta, e il compromesso tra l'autorità politica censoria e gli autori del colpo di grazia al condannato Don Pietro, che nel film viene sparato da un ufficiale tedesco invece che dall'ufficiale italiano della PAI, mentre nella realtà fu un plotone della finanza comandato da un ufficiale PAI a uccidere Don Morosini. La pellicola dovette attendere molto per essere apprezzata dal pubblico, ma lo fu dalla critica sin dall'inizio. Così U. Barbato, L'Unità del 26 novembre. Lo squallore delle vie cittadine nelle notti di coprifuoco e gli arresti, le torture, i delitti, le bieche figure di Caruso e Kappler, tutto raccontato con oggettività priva di retorica. Più incisivo Sergio Castellani, Star del 6 ottobre. C'è un momento nel film in cui il "va morì ammazzato" di Anna Magnani, rivolta ad un tedesco, toglie respiro e rimane nell'aria, tragicamente come una condanna definitiva. Il regista tedesco Otto Preminger affermò che la storia del cinema si divide in due ere, una prima e una dopo Roma città aperta. La storia di Elsa Morante. Le epigrafi sulla facciata e all'interno di via Amerigo Vespucci a Testaccio, prima abitazione di Elsa Morante, e soprattutto la dedica dell'amica Dacia Maraini. Un profondo sentimento del dolore, ma viva complicità con gli umili, capace di trasformare la storia in mito. Ci riportano alla storia, romanzo storico autobiografico, anzi un saggio storico, che diventa un romanzo permeato di forti elementi familiari e personali. La stessa Morante la definiva un'Iliade dei nostri giorni. Quella della Morante, che si trova nel suo capolavoro, ma anche nelle altre sue opere, è una storia cieca ed immobile, che non si svolge secondo una legge superiore di progresso, né tantomeno secondo un piano provvidenziale, ma si sostanzia di gravi ingiustizie, odiose prevaricazioni e follie omicide, destinate a stravolgere i più deboli ed indifesi. In altre parole, la storia ha l'intento di mostrare come gli eventi storici vengano vissuti, anzi sofferti, dalla gente comune. La protagonista Ida è maestra elementare di religione ebraica, come la madre Irma di Elsa, Irma Poggi Bonsi, mentre Carlo Vivaldi, alias Davide Segre, giovane studente ebreo anarchico non violento che, scampato alla deportazione, è costretto a partecipare alla lotta partigiana, è il vero portavoce delle idee politiche della Morante. Come dimenticare inoltre che Elsa e il marito Alberto Moravia dovettero fuggire da Roma, perché Alberto scoprì di essere nella lista degli intellettuali antifascisti ed ebrei a rischio di arresto. Si diceva che il capolavoro della Morante è un saggio storico romanzato, perché a partire dalla rigorosa e accurata cronologia degli eventi dal 1941 al 1947, corollario essenziale di ogni saggio di storia contemporanea, la storia descrive puntualmente le leggi razziali del 1938, il bombardamento del 19 luglio, la caduta del fascismo, l'8 settembre e lo smembramento delle forze armate, il disarmo e la deportazione dei carabinieri romani, la razzia del ghetto, l'assalto al Forte Tiburtino, lo sbarco alleato ad Anzio Nettuno, la quotidianità in Roma città aperta, l'assalto ai forni e la liberazione di Roma. Quest'ultimo evento così viene descritto dal popolo romano: una processione sterminata di camion stracariche di soldati germani, tutti neri di fuliggine e sporchi di sangue. La gente li guardava e non diceva niente. Loro non guardavano nessuno. È da notare che alcuni degli eventi raccontati da Elsa Morante spesso sono stati ignorati in molti saggi riguardanti il periodo dell'occupazione nazista della capitale, come la deportazione dei carabinieri e l'assalto al Forte Tiburtino. Efficaci, se non addirittura assi portanti dell'opera, sono le figure dei figli di Ida, Giuseppe, nato da un drammatico incontro con un soldato tedesco, e Nino, dapprima militante nelle squadre fasciste, poi partigiano e in seguito borsaro nero, l'emblema di una persona in balia degli eventi. Fine dell'opera.